parliamo da Lorenzo stamattina.
Una domanda da Lorenzo che è molto difficile e anche interessante.
Se è difficile rispondi tu.
È difficile, non rispondo io, rispondo anche io, ma prima tu. Inizi tu. Dice Lorenzo: buongiorno fratello Giuseppe e tutta la Chiesa. Volevo delucidazioni sul Deuteronomio 13:6. Dice: se un familiare, un amico, un parente ci invita ad adorare altri dei, lo possiamo mettere a morte. Ma allora siamo violenti come gli islamici. Grazie anticipatamente, ascolto per radio, buona giornata in Cristo Gesù.
Grazie Lorenzo. Allora il suo quesito, il suo dilemma è: ma allora siamo come gli islamici?
Sì, mi sembra che ha ragione.
Ma vabbè, però se c'è il diavolo e i suoi demoni che combattono contro Dio e anche contro di noi, e Dio si difende solo con l'amore e il perdono, ma come fai a perdonare uno che perdona non l'accetta? Come fai a fare la pace con uno che la pace non vuole? E allora c'è il tempo dell'amore, c'è il tempo della guerra, c'è il tempo della pace, c'è il tempo della vita, c'è il tempo della morte. Cioè, se uno non vuole capire, il diavolo e i suoi zizzani non vogliono capire il perdono di Gesù, cosa devi fare? E allora è una lotta impari.
Ma qui stiamo parlando del fatto che uno non vuole adorare Dio, vuole adorare altri dei, tu devi ucciderlo.
Beh, insomma, non è che la violenza, la guerra e la morte in se stesso sono delle cose che in un certo senso sono neutrali, perché tutto dipende dallo scopo. Cioè, se uno che è un serial killer, uno che vuole sta uccidendo, tu sei su un aereo e c'è uno che sta uccidendo le persone, sei, e allora tu sei un poliziotto e tiri fuori la pistola e spari a lui, giusto?
Giusto, sì.
C'è uno che sta uccidendo le persone, ci sono serial killer che uccidono okay. uno alla volta, e il poliziotto ha il dovere
sì.
di sparargli.
Sì, certamente.
E allora siamo come gli islamici, ma insomma, cosa? Non è cioè,
allora,
Dio manderà gente all'inferno. Siamo come gli islamici, ma insomma c'è gente che merita di andare all'inferno perché ripetutamente ha rifiutato il perdono di Gesù, l'amore di Gesù, il ravvedimento. Cosa devi fare? Il dottore cosa fa? Deve debellare i virus, le malattie, e le mette a morte. E tutto avviene su scala piccolina e su scala grande.
Secondo il tuo paragone, quindi, non possiamo dire che quel poliziotto che sta fermando un criminale e deve ucciderlo per fermarlo, allora anche il poliziotto è come il criminale, è uguale.
Certo.
Non possiamo dire questo.
Cioè, ci sarà il poliziotto corrotto, cioè il poliziotto che ha gioia a uccidere e uccide quando non deve. Questi sono criminali, non sono poliziotti. Mm-hmm. Qui stiamo parlando di poliziotti veri, poliziotti onesti. Una volta hanno trovato una donna morta a casa sua, dei ladri. Va bene, l'hanno uccisa per derubarla. E è stata la polizia che ci ha detto, e gli ha detto: cosa si fa, cosa dobbiamo fare? Io gli ho detto. E gli ha detto: che si fa? E lui dice: beh, quello che potete fare è procurarvi un permesso da caccia. E ha detto: ok. E ha detto: quando arrivo, se ci sono delle ombre, delle cose, faccio la finestra, sparo per aria. E poi i criminali scappano. E dice: sì, fai così.
Ma allora siamo anche noi criminali?
E mi ha detto anche: se proprio devi sparare a una persona perché sta minacciando, uccidendo, eccetera, sparagli alle gambe, mi ha detto. Beh, io no, fino adesso ho fatto militare, ho avuto armi, eccetera, ma grazie a Dio mi ha sparato nessuno e né programmo di farlo. Però il poliziotto mi dice una cosa e puoi sparare per aria, per terra. Per questo abbiamo fatto il permesso di caccia, anche perché qui ci sono zone caccia libera, cinghiale, cervi. Ci sono zone qui che nella tribolazione andremo a caccia. Ma non a caccia come fanno i cacciatori indemoniati che sparano per divertimento, uccidono gli uccelli e li buttano via. Quelli sono indemoniati. Devi cacciare perché devi sopravvivere. Allora sì, puoi andare a caccia, va bene. Bene, tu dicevi?
Quindi con questi paragoni possiamo analizzare anche Deuteronomio 13:6, che dice: se un familiare, un amico o un parente ci invita ad adorare altri dei e lo mettiamo alla morte, allora siamo come gli islamici, ma è completamente diverso,
Beh,
infatti.
innanzitutto è arrivato Gesù e adesso non è comune uccidere un parente, uccidere una persona. Però nel Vecchio Testamento c'era la legge, dovevi metterli a morte, perché nel Vecchio Testamento non c'era l'ausilio, non c'era il vantaggio, l'opportunità della grazia di Dio, del perdono. E oggi invece c'è la grazia di Gesù, si dà anche ai criminali si dà il beneficio del dubbio, cioè magari mettendoli in prigione si convertono. No, invece il Vecchio Testamento li mettevano a morte, e questo che Maometto, copiando la Bibbia, ha fatto un lavoro terribile, ha copiato il Vecchio Testamento, morte, uccisioni, eccetera, però non ha copiato bene, lui è un analfabeta, non ha copiato bene il Nuovo Testamento, l'amore, il perdono, lui praticamente non ci ha capito niente dalla Bibbia, e lui non aveva lo Spirito Santo, cosa vuoi che capisca, insomma, ha fatto un po' di scarabocchi lì, no? Invece di Gesù in croce pagando i suoi peccati, lui ha messo Giuda in croce. Invece Isaia 53 dice: il Messia doveva morire per pagare i nostri peccati. E Giuda come fa? Guarda. Un essere umano carnale, morente, anzi che si è suicidato, come fa a pagare i tuoi peccati? Ci vuole un agnello senza macchia, ci vuole il figlio di Dio. Capito? Sì?
Amen.
Comunque voglio dire. C'è il momento quando solamente la violenza può portare giustizia. Guarda qui il telefono, me lo metti in silenzio per favore, che non mi disturba la trasmissione. Quindi dicevo, c'è il momento quando solamente la violenza può portare giustizia per quelli che si rifiutano di ravvedersi. Nel mondo c'è la prigione, l'ergastolo, c'è la pena di morte. E anche nel regno di Dio c'è l'equivalente, però col metro di misura di Dio. Ora, la pena di morte in molte nazioni è stata abolita, in Italia ed altre, però ho controllato i dati e in Italia la pena di morte è stata abolita solamente nel 1948, in Francia solamente nel 1981, in Germania 1987, quindi tutto nel XX secolo che hanno abolito la pena di morte nella maggioranza delle nazioni occidentali.
Quindi anche nel mondo la violenza è giustificata in alcuni casi.
Sì, il mondo, diciamo, che critica Dio che c'ha la pena di morte, il mondo la pratica o l'ha praticata. Adesso per motivi cioè, adesso l'avvento della democrazia per racimolare voti anche dei criminali l'hanno tolta, capito? Tra l'altro il Vaticano aveva la pena di morte, l'ha abolita nel 2001. Fino al 2001 il Vaticano aveva la pena di morte a livello ufficiale. Poi Papa Giovanni Paolo II l'ha tolta nel 2001. Infatti l'ultima esecuzione in Vaticano è stata praticata nel 1870.
Oh wow,
È stato
lontano.
decapitato un tale di nome Agatino Bellomo. Scure, quindi. Vaticano che fa tante chiacchiere contro la pena di morte, qua e là. Attenzione perché tu, Vaticano, il Vaticano ha ucciso a centinaia di persone che evidentemente e apparentemente meritavano. In Russia la pena di morte non è ufficialmente abolita, c'è ancora. Esiste però una moratoria a tempo indeterminato dal 1996. Che è stato l'anno che in Russia è stata praticata l'ultima esecuzione, ma c'è ancora però. Insomma, in America la pena di morte è attualmente in vigore in 27 stati, oltre a essere prevista a livello federale e militare, 27 dei 50 stati c'è ancora la pena di morte. La Bibbia ci parla di come Dio vede la pena di morte. Nel Vecchio Testamento veniva applicata quando non vi era altro mezzo. Anche nel Nuovo Testamento vediamo che Dio applica la pena di morte. Molti non sanno, però lo Spirito Santo, Gesù, hanno esercitato la pena di morte. Diranno, cosa dice? Dai numeri. Ma no, non è vero, non sto dando i numeri. In Atti capitolo 5, dall'1 all'11, vediamo che lo Spirito Santo mette la pena di morte, uccide Anania e Safira. Apocalisse 2, 22 e 23, vediamo che Gesù dice, sta parlando contro una falsa profetessa Jezebel, dice: metterò a morte i suoi figli e lei gli dà una malattia, la metto su un letto di malattia. Quindi a mali estremi, estremi rimedi li usa anche Dio. Il principio di Dio è di eliminare la mela marcia, perché non marcisca, non faccia marcire tutto il barile. Lo vediamo in tanti esempi, per esempio Sodoma, Gomorra, in Italia, a Napoli, Dio ha trattato Pompei come Sodoma, e per gli stessi motivi di perversione. E come anche avverrà una nazione malvagia, che è la Babilonia, che è l'America, e lo vediamo in Apocalisse 17 e 18, due capitoli, che Dio la brucia, la distrugge in un'ora, in un momento. In inglese dice un'ora. In italiano dice un momento. Dio farà lo stesso con tutte le nazioni che combatteranno contro Israele e il Signore, cioè parlo di Armageddon, Apocalisse 19, 11 a 21, l'ira di Dio, Apocalisse capitoli 15 e 16, ma anche l'infernale lago di fuoco dove Dio giustizierà i malvagi nel lago di fuoco e moriranno. Quindi sono i giudizi di Dio, a vedere Apocalisse 20, 10 e 15, quando il diavolo viene cacciato nel lago di fuoco, e al verso 15 tutti quelli che hanno rigettato Gesù nel lago di fuoco, quindi morte. Vediamo in Apocalisse 12, verso 4, la coda del diavolo che trascina un terzo delle stelle del cielo. Che sono, cosa sono queste stelle? Sono gli angeli caduti, i demoni. Dio, quando è necessario, quando nient'altro funziona, deve ricorrere a mezzi drastici come violenza, guerra, punizione di morte e inferno. Quando ha dovuto risolvere la ribellione del diavolo, cosa può fare Dio con un demone di Lucifero che non vuole il suo perdono, non vuole la sua giustizia? Cioè, il diavolo aveva contaminato con le sue bugie e fatto cadere un terzo degli angeli, come abbiamo detto, che sono miliardi, e poi Adamo ed Eva, il resto dell'umanità. Insomma, Dio ha messo uno stop al circolo satanico di disubbidienza, peccato e morte. Disubbidienza, peccato, morte. Dio ha messo uno stop, e lo stop si chiama Cristo. Ce l'hai Matteo 25:41?
Sì, allora dirà anche a quelli della sua sinistra.
Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli.
Matteo 25:41.
Insomma, Dio ci chiama a scegliere. O
Amen.
tolleriamo il male e siamo bonaccioni come Babbo Natale, la birra in mano e lui regali per tutti, buoni e cattivi, bonaccione. Ma Dio ci chiama ad eliminare il male. Dio lo sta eliminando, certo. Però Dio sta eliminando il mondo nella nostra vita, nel nostro cuore, il male nel mondo, nel nostro cuore. E la nostra vita, e questo è in base alle nostre scelte. Com'è che Dio elimina il male? Lo elimina in base alle nostre scelte giuste. Com'è che lo propaga il diavolo? In base alle nostre scelte sbagliate. Questi sono i metri di misura. Così che il male viene creato, debellato. Perché se il diavolo crea il male, sì, ma attraverso di noi, però, che lo ascoltiamo. Cioè, il diavolo non crea divorzi, le facciamo noi. Nessuno potrà dire, e questo anche per tutto il resto del male, ma nessuno potrà dire a Dio, come certe dottrine false di religiosi, i calvinisti sono pieni di dottrine false, ce n'hanno più dei mormoni, ce n'hanno, dei testimoni di Geova, ce n'hanno dottrine false questi calvinisti. I calvinisti praticamente loro credono, guarda, Dio mi ha creato per lo scopo di mandarmi all'inferno, a me o un altro.
Sì, è
Questo
lui che decide, sì.
Questi sono impazziti, questi qua. Cioè, Calvin era un politico che si definiva cristiano, eh? Una specie di Maometto nel cristianesimo. Maometto era un grande guerriero politico che si presentava anche da religioso. Calvin ha fatto lo stesso. Un grande politico, era a Ginevra, Svizzera, lui. Un capo politico, lui che ha messo gente a morte, lui, eh? E però si definiva cristiano. Io in Calvin di Cristiano, grande teologo, grande, cioè come i farisei, grande dottrina, ma muore di Gesù poco. Insomma, amici calvinisti, vi voglio bene, però questa dottrina è un inganno. Dio vi dà la scelta. Dio non ha creato nessuno per mandare all'inferno. Quando la Bibbia dice, penso che Pietro dice, creati per essere distrutti, o Giuda, ma no, per forse l'epistola di Giuda. E uno o l'altro, insomma, controllata. Allora, creati, created to be destroyed, cioè creati per essere distrutti. Quindi arriva John Calvin e dice, vedi, Dio crea le persone per distruggerle, ma no, pistola di un pistolone, Dio non crea niente per essere distrutto. Fessa chiotto, lo dico con amore. Padre Giuseppe, usiamo amore, certo, molto amore. Però davanti alla dottrina del diavolo questo qui mi sembra un satanista, dice, Dio crea le persone per lo scopo di bruciarle per sempre. Devono gridare all'inferno per sempre. Ma siete impazziti sul serio o fate finta? Ma Dio ha profetizzato, creati per essere. Ma sì, perché Dio conosce il futuro, è onnisciente, lui sa la scelta che la gente farà, e in base alla scelta che la gente farà, non Dio. Dio profetizza che saranno mandati all'inferno per le loro scelte. Cioè Dio ci chiama a una scelta e ce l'ha detto ripetutamente, va bene? Allora, la scelta è, vai Deuteronomio 30:19, dovresti averlo ritirato dalle
Sì, ce l'ho,
scritture.
sì. Io prendo oggi a testimoni contro di voi
Il
il
cielo e
cielo e
la
la terra,
terra.
che io ti ho posto davanti la vita e la morte.
Capito? Non solo la morte per nessuno, la scelta. Scegli
Sì, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza. Deuteronomio 30, verso 19.
Capito? È una scelta. Giosuè 24:15.
E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire.
Ha detto di scegliere, non è Dio che sceglie, ai calvinisti.
O gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dèi degli amorei nel paese dei quali abitate.
Ma quanto a me,
Quanto a me e alla casa mia,
noi
serviremo il Signore.
serviremo il Signore.
Giosuè 24, 15.
Avanti con Primo Re 18:21, questo è il profeta Elia.
Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo
E
e disse:
disse,
Fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui. Il popolo non gli rispose nulla. Primo Re 18:21.
se sei una chiesa mezza morta, decidi se vuoi servire una chiesa mezza morta o servire il Signore. Decidi. Questo fratello scrive, vai lì, guarda, sei un familiare, un amico, un
Ah,
parente.
questo è Deuteronomio 13. Se un familiare, un amico, un parente ci invita ad adorare altri dei, lo possiamo mettere a morte, ma allora siamo violenti come gli islamici.
Cioè, lui cita questa scrittura e scrive citando questa scrittura. Però non è così. No, 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 Dio non è islamico, noi siamo islamici. Il fatto è che ti sbagli di grosso. Stai facendo un paragone sbagliato, fratellino. Va bene, il paragone non regge. Cioè, questi religiosi, è gente che uccide solamente perché un cristiano sta pregando, bisogna ucciderlo perché prega Gesù, uccidiamolo. Ma scusa, questa è mica gente normale, questi qua. Questi sono i normali come lo erano i nazisti, i fascisti, i stalinisti, è gente così, a loro modo. Molto diverso dal vero Dio. La violenza della religione di Maometto uccideva, violentava le donne senza nessun motivo. Donne che non danno fastidio a nessuno, dice andate e violentatele. Lo dice Allah. Allah dice così, s'arrangi Allah. Va bene? Quindi uccidete e violentate solo per la gloria del suo Dio. È così che comanda il libro di Maometto, il Corano.
Basta guardare ai frutti del cristianesimo e come si comportavano i cristiani, i primi cristiani che Gesù ha istruito e ha dato loro i comandi, le epistole, come si comportavano? Andavano in giro violenti i cristiani? No, anzi, andavano in giro a quelli che adoravano altri dei e li convertivano con l'amore. Loro venivano martirizzati, erano perseguitati, soffrivano. Eppure loro soffrivano per convertirli, portarli a Cristo. Basta leggere le epistole, è esattamente il contrario, non è violenza. Sono i cristiani che soffrono violenza. Ascoltate anche oggi non solo la prima chiesa, anche oggi nel mondo sono i cristiani che soffrono violenza, vengono perseguitati, e basta guardare in Nigeria. Sono i cristiani. In Nigeria. Sono i cristiani che usano violenza contro gli islamici. Cosa vediamo in Nigeria?
Che gli islamici vanno a tirare bombe nelle chiese perché i cristiani sono colpevoli di pregare in queste chiese e non pregano ad Allah. E allora bisogna tirargli bombe così che Allah è contento.
Quindi non c'è paragone. Come tu hai detto, un paragone sbagliato. Non c'è paragone.
Sì, caro fratello, sei fuori binario. Ti voglio bene, ma quando una persona sbaglia bisogna dirglielo, eh. Tu mi vai a paragonare il cristianesimo con l'Islam, Allah con Dio, con Gesù. Scusami, ma fuori binario, fuori stazione.
Eppure c'è quella scrittura di Deuteronomio 13, ti porta un po' in confusione. Ma come dice nel Vecchio Testamento, dice quello. Ma è vero che nel Vecchio Testamento era così, perché non esisteva la grazia, l'amore, il perdono di Cristo. La gente non capiva altro linguaggio, se no quello che loro stessi usavano, la violenza. Ma lì nel Vecchio Testamento mettevano i bambini a morte, li sacrificavano agli idoli. Dio doveva intervenire e fare qualcosa. Quando Dio non interviene per fermare il male, vediamo tutto il mondo che si lamenta. Dove è Dio? Perché Dio non fa niente? E quando Dio interviene e fa qualcosa, di nuovo lo accusano. Perché Dio usa violenza? Ma non si può così. Dobbiamo scegliere da quale parte siamo. Come abbiamo letto le scritture, scegli. Se il Signore è Dio, seguitelo.
Amen. 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 Quindi, perché la violenza islamica è sbagliata? Non puoi accusare che tutta la violenza è sbagliata. La violenza che è commessa da un Dio di amore e da un Cristo di amore, come vediamo ad Armageddon, quella è la violenza giusta. Perché? Perché vengono distrutti, uccisi dei popoli che hanno rifiutato Cristo, hanno rifiutato il perdono, hanno rifiutato l'amore e vogliono solamente Satana. E cosa vuoi fare con questa gente, con questa zizzania? Cioè, se tu c'hai una moglie o un marito che è adultero o adultera, e lui va con tutti i bordelli che incontra e lui lo hai perdonato un sacco di volte e lui dice oh grazie, io sono cristiano e continua ad andare con le prostitute, ma uno così te lo vuoi tenere in casa?
No.
L'adulterio è la cosa che fornicazione che Matteo capitolo 5 Gesù ha detto puoi divorziare. Sì, lo puoi perdonare se si pente, se si ravvede, altrimenti no. Quindi mogli e mariti che avete un adultero o un'adultera che fa finta di pentirsi e ci ricasca sempre, andatevene via, lasciatela. Ciao, addio. Siamo due religioni diverse, anche se fa finta di essere cristiano. E conosciamo degli esempi, ci sono delle coppie che è proprio così, va bene. Il tipo è stato perdonato molte volte da una moglie che sembra un angelo e lui non gliene frega niente. Lui lacrime di coccodrillo e sempre dai bordelli, ma uno così deve controllare se è salvato. E qui la situazione non è se è giusto o sbagliato, ma è salvato questo qui. Ma si dice cristiano, lui grida sempre alleluia, d'accordo, ma attenzione, i farisei facevano lo stesso. Quindi fratelli che, e c'è qualche fratello in questa condizione, attenzione, non do nomi. Attento fratello, devi controllare la tua salvezza. Stai attento che la tua salvezza non sia solamente sul libro della vita, Apocalisse 3:5, da dove si può venire cancellati. Che tu non puoi essere nel libro dell'agnello, perché nel libro dell'agnello ti penti e non sbagli più, non sgarri più. E se dovessi sgarrare di nuovo ti strappi i capelli, ti digiuni, preghi, piangi, ti dai da fare, una volta, due, ma attenzione, Paolo dice... Correggete il malvagio, il fratello che è seme una divisione. Correggetelo, no, Tito 3.5, Tito 3.10. Ma lo leggi, vedi se l'ho indovinato. Tito 3.10 dice, dopo la prima, la seconda correzione, scacciatelo via, è un falso fratello, è giusto?
Ammonisci l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo. Tito 3.10.
Quindi due avvertimenti, poi cacciateli via. Mariti adulteri, addrizzate le antenne, perché la vostra il Signore provvederà un marito migliore per vostra moglie. Voi non siete degni, mariti o moglie, quello che è. Quindi c'è anche una violenza giusta, stavamo dicendo. Per quale motivo? Prevenire mali peggiori. Poi qui stiamo parlando che Satana vuole tramutare il regno di Dio, il regno dei cieli, in un inferno, nel suo inferno. Lui vuole prendere il posto di Dio. Ah sì? E allora beh, venga la morte di Satana all'inferno, che sarà così. Personalmente io ho avuto un buon padre, però a volte mi ha anche dato delle meritate sculacciate. Meritate. Il signor frate Giuseppe, c'è una zucca dura, ci vuole spiegazioni a volte. Però queste sculacciate mi hanno protetto da tanti mali del diavolo per le quali sono e sarò sempre grato. Gloria a Dio. Io non sculaccio i miei figli. Prima, molti anni fa, da qualche sculacciatina, poi è diventato illegale e allora adesso sculaccio nello spirito. E a volte qui, quei ragazzi qui preferirebbero una piccola sculacciata che non le correzioni che gli do. E allora non possiamo paragonare, cioè stai paragonando la violenza del diavolo e i suoi seguaci, che è per lo scopo di promuovere il male e promuovere il regno dell'inferno con le religioni attinenti che lo seguono, ma non è certo con la violenza di Dio, che è in nome dell'amore e per fermare la violenza, l'inferno e la morte. Il diavolo usa la violenza per promuovere l'inferno, Dio usa la violenza per proteggere il regno di Dio.
Sì,
Va
sì, sì.
bene, io qui a casa mia le porte le tengo chiuse, a notte qui, alla notte chiudiamo a chiave, se c'è qualche indemoniato non è tanto facile entrare, capito? E io sono pronto a sparare per aria se succede qualcosa. Cioè, spavento anche i diavoli li spavento con la parola. E se c'è qualche indemoniato, vediamo, sai, la Bibbia dice che l'armatura dell'uomo forte tiene lontano il male, quindi se venissero indemoniato a violentare le sorelle, eccetera, prendo il bastone e lo uso anche. Se un diavolo attacca i bambini, io userò il bastone, certo, no, non c'è da porgere l'altra guancia, la puoi porgere se uno ti dà una schiaffo a te, ma se attaccano le tue figlie, le tue sorelle, la tua moglie, tu non hai il diritto di offrire l'altra guancia, tu devi andare a lavorare, operare sulle sue guance.
Ma è quella la differenza? Cioè anche questa si chiama violenza, ma tu stai usando la violenza per difendere, per aiutare, per proteggere, per portare il bene, mentre quell'altro usa la violenza per portare distruzione, sofferenza, morte. Quindi c'è una grande differenza.
Grandissima differenza, non puoi paragonare la violenza giusta di Dio con la violenza degli islamici. Cosa
No.
c'entra? Ma questi qui tirano le bombe in una chiesa perché sono colpevoli in questa chiesa di pregare a Gesù. Magari sono in chiesa e stanno pregando Dio di perdonare voi che avete ucciso altri cristiani. E voi tirate una bomba, ma voi andrete all'inferno a doppia velocità. Le religioni che uccidono nel nome del loro falso Dio non si possono paragonare con l'amore e perdono di Gesù Cristo,
Amen.
che lui stesso ha subito la violenza della croce per poter fermare la violenza del diavolo, e Gesù ha combattuto nello spirito, ma arriva un momento che combatterà anche ad Armageddon, anche materialmente. Va bene, quindi sei in grande errore, ti voglio bene, fratello, per favore non ti offendere, però quando uno è sbagliato devo dirglielo. E se voi non dico volete bene a me, ma se volete bene alle scritture che vi sto dando, accetterete. C'è ora un grande esempio in questo momento di questo contrasto in Nigeria. I cristiani in Nigeria vengono perseguitati dalle religioni pagane loro intorno, per il solo motivo che pregano, però quando il Signore tornerà, non per porgere l'altra guancia ad Armageddon. Il Signore dovrà necessariamente usare la violenza contro gente marchiata col 666, gente che ha rigettato il suo amore e perdono. E cosa vuoi fare con gente che rigetta amore e perdono? Diceva Isaia 26,10. Attenzione a questa scrittura.
Se si fa grazia all'empio, egli non impara la giustizia. Agisce da perverso nel paese della rettitudine e non considera la maestà del Signore. Isaia 26, verso 10.
Cosa dice Isaia? Cosa dice il profeta? Dice: se anche dai grazie all'empio, non impara la giustizia. Perché imparare la giustizia non è solo andare in una chiesa o ascoltare un sermone, ma farla entrare nel cuore e poi, secondo passo, mettere in pratica. Se Sedersi in chiesa è l'ipocrisia più diffusa che c'è oggi nel mondo cristiano. L'ipocrisia che la può tagliare a fette. Andare in chiesa, sedersi come uno zombie e ascoltare uno che predica, beh, bellissime prediche. Ma questi predicatori della nonna non mandano i loro astanti, quelli seduti in panca, in giro a cercare pecore. No, l'importante è che vengono nel cimitero religioso e portano soldi. Se tu porti soldi in chiesa, poi puoi essere indemoniato quanto ti pare, puoi essere perduto quando vuoi, senza salvezza di Cristo. Basta che porti la tua bustarella, loro ti dicono bravo, bravo, e c'è la super grazia. Vai al Salmo 106, Angelina.
Molte volte li liberò, ma essi si ostinavano a ribellarsi e si rovinavano per la loro iniquità. Salmi 106, versi 43.
43, bene. Bene, allora, il Signore cos'altro può fare con esseri come il diavolo e la sua zizzania dopo che il suo amore e misericordia e perdono sono stati respinti, cioè oltre la linea di ritorno? Non si può più tornare. Cosa devi fare con uno che è come il diavolo, come i demoni, come la zizzania? Dice no, no e no. Giovanni 11, vedevano Gesù fare miracoli e risuscitare Lazzaro e cercavano di ucciderlo. Ma lui diceva, questo uomo fa molti miracoli, se non lo uccidiamo i romani ci perseguitano. Invenzione della nonna. I romani non li stanno perseguitando che Gesù faceva miracoli. E allora, caro fratellino, non ti preoccupare per la violenza che Dio usa per il diavolo e i suoi. Tu mantieni gli occhi su Gesù. E mantieni gli occhi sul suo amore, sulla fede, sulla parola. E tu porta frutti a Dio. Lascia perdere. Certo, Dio a volte userà la violenza e la userà, ma tu cammina diritto con Gesù e tu sarai benedetto. Quindi, Dio ti benedica, caro Lorenzo, avanti con Gesù,
Amen.
avanti con la fede. Io avrei finito questo messaggio, Angelina. Va
Sì.
bene, magari
Amen.
preghiamo.
Sì.
Il Signore aiuti Lorenzo a capire queste cose, perché è un fratello dolce. Tutti sbagliamo, eh. Signore, prego, Signore, aiutaci ad avere vera fede. Prego per Lorenzo, prego per i fratelli che sono ancora in confusione. Signore, come Abramo che non ha esitato ad offrire a Dio ciò che di meglio aveva, questa è fede. Aiutaci, Signore, a non barattare la nostra fede come Esaù per un piatto di lenticchie terrene. Aiutaci a non seguirti in base alla nostra mancanza di fede. Ma dacci la tua fede, oh Signore. Non vogliamo essere terreni, ma vogliamo essere tuoi figli divini, come è scritto.
Secondo Pietro 1, verso 4. Ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Secondo Pietro, capitolo 1, verso 4.
Le promesse della Bibbia di Gesù. Noi siamo diventati partecipi, e concludo con questo, siamo diventati partecipi della natura divina. E dice, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo, cioè attenzione a non rimanere nella corruzione del mondo. Il mondo corrompe tutto, è un cancro. Il mondo è un grande cancro, dove i sacerdoti cancerogeni, sono lì con i soldi, le guerre, le violenze, gli inganni, la politica, i media, ti attirano tutti in questo buco nero, questo cancro mondiale. Viene Gesù, ha dovuto pagare il prezzo, che l'hanno ucciso, però ci ha portato la verità. E adesso cosa faremo noi con la verità che Gesù ci ha portato? Giocheremo la parte del religioso che scalda la panca la domenica mattina, sopra la panca la capra la campa. Cosa faremo? cosa faremo? O faremo come Gesù, che quando è andato nella sua chiesa, sinagoga, Nazareth, immediatamente lo volevano uccidere, buttare giù dalla montagna. Fratello Giuseppe, perché non vai a predicare nelle chiese? Ma l'ho fatto, un sacco di chiese. Sono stato centinaia tra protestanti e cattoliche, centinaia sono, più di 200 sono state. E non mi hanno ricevuto. Cioè, alcuni mi hanno ricevuto perché ci sono dei pastori in gamba, ci sono dei pastori che amano il Signore. Non escono dalla catapecchia perché lì ci sono soldi. Dovrebbero andare nelle strade dove soldi non ce ne sono, ma ci sono pecore. Dovete scegliere, pastori. O rimanete nelle catapecchie religiose dove ci sono soldi, o uscite in strada dove soldi non ce ne sono, ma ci sono pecore. Cosa continuate, pastori, queste catapecchie chiamate chiese, edifici di chiesa, cosa continuate a predicare a gente che sono annoiati perché hanno sentito più o meno gli stessi sermoni per 10, 20, 30, 40 anni? Cosa continuate? Siete impazziti? Siete impazziti? Ma mandateli fuori, cacciateli fuori con la frusta di Gesù, Giovanni capitolo 2, che cacciò fuori il cambiamonete. Come si dice cambiamonete in lingua moderna? Vangelo di prosperità. Va bene? E certo non sto predicando un Vangelo popolare, sto predicando cose che mi causerà persecuzione. Andranno in internet a dire che io sono un debosciato, un pervertito, un peccatore. C'è di tutto. Siccome non possono contrastare la verità della parola, devono andare alle spalle con un coltello e attaccare la persona, il carattere. Ma le pecore però ascolteranno Gesù. Nel nome di Gesù Cristo, Angela, amen.
Amen.
A te il microfono.
Paul voleva aggiungere qualcosa sul soggetto
Wanted to make a comment on what this person wrote in.
riguardo a quello che Lorenzo chiedeva.
Okay, first of all, he says, would we be any different from the Muslims if we behave this way?
Lorenzo diceva, ma se mettiamo a morte quelli che adorano altri dei, siamo noi diversi dagli islamici?
So first of all, it's not us, it's the Old Testament.
Prima di tutto, non stiamo parlando di noi cristiani, ma del Vecchio Testamento.
Now we're under the law of liberty. Jesus fulfilled the Old Testament, the
Adesso
law.
siamo sotto la legge della libertà in Cristo,
Però non è
perché Cristo ha compiuto la legge del Vecchio Testamento.
abolita nel Nuovo Testamento. Eh?
No, only those who are in
Perché
Christ.
vediamo situazioni come Anania e Safira, Atti capitolo 5, e Jezebel, Apocalisse capitolo 2, Gesù le ha messe a morte.
Ma certo che è abolita, perché tutti abbiamo in famiglia parenti, amici che non adorano Dio e nessuno li mette a morte.
D'accordo, non c'è più la legge dell'obbligo,
Ecco.
però Dio ancora la usa all'occasione, quando non c'è altro modo.
Cioè, verrà il giorno quando ognuno di noi sarà giudicato, sì.
Sì, e nel Nuovo Testamento è già avvenuto, ha messo a morte occasionalmente delle persone che, appunto,
Sì.
ripeto, Anania e Safira, Jezebel.
Ma anche tu dici che quelli sono stati solo esempi, non è una cosa che succede ogni
Sì,
giorno.
ma il principio non è finito, voglio dire.
Ok.
So. That's number one, that those who are in Christ are no longer under the law of Moses.
Quindi prima di tutto, quelli che siamo in Cristo non siamo più sotto la legge di Mosè.
The atheists, the people who attack Christianity, always try to apply the Old Testament to the new.
Ma poi gli atei, quelli che, no, che, non, che vogliono attaccare il cristianesimo, sempre si aggrappano al Vecchio Testamento e dicono: ecco cosa dice nel Vecchio Testamento, sì, ma noi siamo sotto il Nuovo.
Yeah, and then they say, so would you go around doing that? And
E poi dicono: ma tu andresti in giro a fare quello che dice?
they don't understand that when Christ came, he gave a higher law, and it is that law that all Christians are following.
Non capiscono che quando Cristo è venuto, lui ha portato una legge superiore ed è quella che i cristiani seguono.
And the way this question is phrased is saying, then we'd be the same like the Muslims.
Il modo che Lorenzo formula questa domanda dice: ma allora siamo anche noi come gli islamici?
Which is very often how also they, the people who attack Christianity, phrase it, which is a good
Perché è
way.
quello che gli atei dicono, quelli che vogliono attaccare il cristianesimo.
Which is good why he
Così
mentioned it.
dicono loro.
So, first of all, if Muslims would be forgiving and they'd love people and they'd be kind, would we say, oh, we won't do those sort of things because Muslims did them?
Ma prima di tutto, se i musulmani sarebbero misericordiosi e dolci e perdonerebbero, allora potrebbero noi non potremmo dire, ah, se loro sono così, noi non possiamo fare lo stesso, non possiamo essere anche noi
Because
così.
Then we'd be like the Muslims.
Perché non possiamo essere come i musulmani.
In as much as Muslims behave that is in accordance with what God commanded us, it's absolutely fine to behave in that same way.
Quindi Amen. Tutto quello che i musulmani fanno che è in ubbidienza a Dio, anche noi possiamo Amen. Farlo perché stiamo ubbidendo a Dio, non ai musulmani, noi stiamo seguendo Dio.
Non possiamo rigettare tutto.
Exactly, the law that God gives is objective and it applies to everyone, and if Muslims want to copy it, they can copy
La legge che Dio dà è obiettiva e si applica a tutti, se i musulmani vogliono seguirla benissimo, ma noi seguiamo Dio.
So that's number one thing, and God was not being unjust in giving that law.
E poi Dio non è stato ingiusto quando ha fatto quella legge di Deuteronomio 13.
When we understand that one person who is going around causing other people to worship idols.
Perché se capiamo il problema, una persona che va in giro e provoca, causa altre persone a seguire dei falsi.
We have to understand that those people who would be influenced to start worshiping false gods.
Noi capiamo che quelle persone che vengono influenzate a seguire falsi dei.
Were then caused to break the Ten Commandments, which they were supposed to follow.
Quelle persone vengono influenzate a rompere i dieci comandamenti.
And therefore would be guilty before God when they would be judged.
E diventano colpevoli davanti a Dio. Nel giudizio saranno condannate, perderanno la loro anima. Ci rendiamo conto della serietà di questo peccato.
So one person can go around and influence tens and hundreds of people to then be sent to hell
Quindi,
because of him.
Una persona che va in giro e causa agli altri, vieni con me, adoriamo altri dei, e causa 10-100 persone a seguirlo, a arrivare all'inferno grazie a lui, questa persona sì che merita essere punito.
Even we, when a man goes around, and let's say he's a drug dealer, and causes tens and hundreds of people to then become drug addicts.
Ma anche nel mondo di oggi, se un spacciatore di droga va in giro e causa decine, centinaia di persone a cadere nella droga,
we would say, put that person in prison, separate him from everybody else.
Anche noi diciamo, ma prendi quel spacciatore, mettilo in prigione, separalo, deve essere isolato dalla società.
And that's exactly what God said. If someone goes around doing this, separate him,
Ed
eliminate
quello,
him from among you.
È quello che Dio ha fatto nel Vecchio Testamento. Quell'uomo che causava altri a arrivare all'inferno, lui stesso doveva essere isolato, separato subito.
And that person would be judged for his the way he acted.
E lui stesso, quella persona, dovrà essere giudicato secondo il suo comportamento.
But at least that rotten apple would not rot the rest of the apples in the barrel.
Ma almeno quella mela marcia non farebbe marcire le altre mele.
Because we all know that somebody can we all influence each other.
Perché noi tutti influenziamo uni gli altri.
Which is also why it's important to choose your friends wisely.
Per questo è anche molto importante scegliere i nostri amici con saggezza.
But God said that the people who are teachers will have a much harder judgment.
Ma il Signore dice che quelli di noi che siamo insegnanti avremo un giudizio molto più duro.
So someone who goes around teaching people on purpose to worship other gods besides God.
Quindi uno che va in giro e insegna agli altri a adorare altri dei, non il Dio vero.
Had a much stricter judgment than just a regular person who was worshiping false
gods. Lui avrà un giudizio molto più duro che uno che solo segue e non sa cosa sta facendo.
Yeah.
Amen. Amen.
Amen. Amen.
Infatti è quella la stessa scrittura che proprio adesso abbiamo ricevuto un minuto fa da Maria. Di Matteo 5, da 17 a 20, dice: chiunque avrà insegnato ad altri di rompere i comandamenti di Dio sarà giudicato con un giudizio molto più serio, molto più
amen.
Grave.
Amen, amen, amen. E ti benedica. Sì. Allora, nonostante appunto, cioè, non è che il Nuovo Testamento è un Dio diverso, è lo stesso Dio, solo che finalmente il mondo era abbastanza maturo in piccola parte di ricevere il Messia, Gesù, e allora Dio ha potuto introdurre attraverso il Messia la grazia, il perdono, e quindi non c'è più bisogno di la legge rigida del Vecchio Testamento, ma non è cambiato Dio. Lui ancora punisce il male e punirà il diavolo e la zizzania, però adesso c'è anche la grazia, quindi adesso è equilibrato tra i giudizi di Dio che ogni tanto cadono sul mondo e che arriveranno, e poi c'è la grazia. Fin tanto che c'è speranza che le persone la ricevano, quando arrivano proprio tassativo che respingono, e allora Dio cala il suo bastone di giudizio. Allora, dimmi.
Elisabetta ha scritto adesso: bravo Paul, sei sempre preciso e diretto nelle risposte, ma ti manca l'italiano. Sorry.
Ma adesso Paul risponde e dice: a te ti manca l'inglese.
No, lui deve imparare l'italiano. Prossima volta risponde in italiano,
ma
Paul.
Ma lui capisce tutto.
Sì, che lo capisce.
No, capisce tutto. Infatti lui traduce qua a quelli che ancora sono un po' più indietro, il fratello più giovane.
Io credo che potrebbe anche parlare, solo che è un po' timido a farlo, perché sa che non esce super bene.
That's it would be a massacre. Right?
Sarebbe un massacro della lingua italiana. Amen, Dio ci aiuti.